Sta per arrivare il direttore Sconcerti, però vedo in video, mi fa molto piacere, graditissimo ospite, lo abbiamo corteggiato per un po' di giorni e quindi lo ringraziamo tantissimo perché lo vediamo in video, naturalmente per chi è in questo momento sul canale 298 del Digitale Terrestre, ma lo sentiamo per chi è all'ascolto in radio. Gli diamo il buon pomeriggio al giornalista, scrittore, conduttore, direttore, insomma è veramente un grande piacere, editorialista della Stampa, Gianni Riotta, buon pomeriggio.
Ciao, buongiorno, buongiorno.
Grazie. Con noi c'è anche il direttore Sconcerti, che lo abbiamo ripreso sempre con noi nel pomeriggio. Grazie, direttore.
Ciao Gianni, come stai? Come si sta là?
Ciao, ciao Mario. Adesso qui stiamo, sai, presidente Trump 10 giorni fa ci ha detto che a Pasqua eravamo tutti liberi e io ero un grande tifoso trampiano, ero diventato un militante trampiano perché anch'io a Pasqua volevo essere in scampagnata, e purtroppo invece ieri ha detto ci saranno 2 settimane terribili davanti, e il grande direttore dell'Istituto di Malattie Infettive, che è un nostro compaesano italiano per la verità, per la precisione, di Sciacca in Sicilia, il dottor Anthony Fauci, teme fino a 240.000 morti negli Stati Uniti, quindi mamma molto mia. Male purtroppo,
mamma mia.
Sì, ma ecco, una curiosità proprio così da pagano della politica americana, ma qual è l'umore dell'America per Trump? C'è sempre questo innamoramento per il suo decisionismo un po' pacchiano, oppure si comincia a capire che anche lui ne ha sparate molte sbagliate?
Mario, questa domanda che tu fai col tuo acume giornalistico e storico, e io ricordo sempre con grande gioia gli anni in cui lavorammo insieme al Corriere della Sera, e no, questa secondo me è la domanda numero uno, anche perché Trump ha detto che l'epidemia era una come l'influenza, che sarebbe passata rapidamente, poi ha detto che non aveva niente, che era tutta quanta una cosa di disinformazione dell'opposizione. Poi ha detto che il problema era che lui era occupato dell'impeachment e quindi non ha risposto. Adesso dice 240.000 morti. Ma la cosa straordinariamente interessante, sulla quale io però non vedo nessuno esercitarsi né in Italia né negli Stati Uniti, è che la popolarità di Trump negli ultimi 10 giorni è passata da dove è sempre stata, cioè molto bassa, intorno al 41-42%, è salita a oltre il 45%. Quindi in realtà Trump ha guadagnato 5 punti di popolarità e proprio per la sua gestione del coronavirus. Non lo so spiegare perché, paura, bisogno di avere comunque un leader in un momento, anche la popolarità di Giuseppe Conte, come tu sai, è al 70%, e quella di Antonio Conte tra noi interisti era al 90%, ma è quella di Giuseppe Conte tra gli italiani è al 70%. Perché la gente forse ha bisogno di leader in un momento di grande sbandamento, quelli che non hanno un'opinione politica forte, sono repubblicano, sono democratico, magari si appoggiano all'asse che c'hanno davanti.
Ho capito.
Io vi sto ascoltando perché tra l'altro approfitto naturalmente questa mattina, prendo il Corriere della Sera, prima pagina, questa foto mi ha colpito e volevo chiedere proprio a Gianni Riotta un commento, questa dell'ospedale da campo al Central Park. Non lo sentiamo, vediamo un po', abbiamo un problema per sentire, vediamo un attimo se riusciamo a riperfezionare il collegamento con Gianni Riotta, vediamo un po', proviamo. Gianni, ci senti? No, vediamo un po', riproviamo. Vabbè, questo è il bello della diretta, Mario, si dice così, no? Normalmente. Riproviamo il collegamento con Gianni Riotta a New York. Mi ha fatto un certo effetto, Mario, nel vedere questa foto. Poi all'interno c'è anche un approfondimento, però in prima pagina si vede bene proprio con questo
ospedale da campo. Central Park è il verde dei ricchi. Vederlo adesso occupato da un ospedale, poi sai, c'è un'altra cosa, ma io non voglio fare l'americanologo perché non lo sono, cioè adesso cerchiamo di passare questi minuti, questi secondi prima prima della linea, ma c'è una cosa, tante volte diciamo che questo virus è una guerra. Gli Stati Uniti la guerra in casa non l'hanno mai avuta, hanno avuto l'11 settembre, che è stato un momento terribile, ma è stato un momento, e quindi ecco, vedere questi ospedali da campo in zone a cui siamo abituati a vedere signori che fanno jogging con magliette firmate, con tute firmate, ti dà l'idea veramente della diversità del momento per tutto il mondo. Anche se l'America negli ultimi anni, negli anni di Trump, ha rinunciato a molte cose, si è allungato l'Atlantico, non è più una nazione che tende a guidare il mondo, è una nazione che tende a fare affari col mondo e a far pesare la propria forza. Cioè Trump è un presidente mercantilista, è il presidente dei dazi, si preoccupa soprattutto dell'economia del paese, e questo giustifica anche gli errori che ha compiuto nella gestione del coronavirus, perché il coronavirus era un danno, è stato visto fin dall'inizio come un danno economico colossale. Quando si sente poi questo numero enorme di morti, e dobbiamo anche tenere presente che è come la somma di tutti i morti in Europa, perché gli Stati Uniti sono un continente, sono un continente che sono arrivati peraltro come un treno in corsa dentro il virus. Quindi insomma sono tanti, 240.000 morti enormi, infiniti, infiniti, ma sono all'interno di una nazione da 350 milioni.
Questo
sì. A che punto è arrivata? Perché io posso anche la cavallina storna.
Grande. Allora vediamo, ci stanno provando, perché vedi, poi è successo, lo sentivamo e lo vedevamo benissimo, poi a un certo punto abbiamo avuto un blackout, quindi i tecnici sono lì all'opera, li vedo indaffaratissimi, mi danno l'ok. Direttore, mi danno l'ok. Di nuovo con noi Gianni Riotta. Ma no, ci mancherebbe.
Giorni complicati.
Allora, riavvolgiamo un po' il nastro dove eravamo rimasti con l'ospedale da campo al Central Park.
Guarda, io, ed è stata una grande lezione di umiltà questa epidemia di coronavirus, sono di quelli che pensava di averle viste tutte nella vita, guerre, rivoluzioni, terremoti, incendi, calamità, epidemie. E quando ho visto l'ospedale da campo a Central Park, adesso se io metto fuori questo computer dalla finestra rischiando di centrare un passante, vedresti Central Park West, abito da tantissimi anni a Central Park West, i miei figli hanno giocato a Central Park tutta la vita, a Central Park West abbiamo fatto le partite di calcio quando allenavo la loro squadra, Central Park è il giardino di casa per me. Quando ho visto l'ospedale da campo dalla parte est, verso la Quinta Avenue, è stata un'impressione straordinaria. È stata un'impressione di grande, proprio una lezione di umiltà. Questa è la città più potente, più popolare, più amata del mondo, e dove tutti si ritengono immortali, dove tutti pensiamo con le parole della canzone New York, New York, no? If you can make it here, you can make it anywhere. Se ce la fai qui, ce la fai ovunque. Bene, vedere che quella tenda, come avevo visto in Iraq, ma molto molto bianca, con le brandine, ma molto fatto pensare.
Una guerra in casa, diceva prima Mario Sconcerti.
Una guerra in casa.
No, dicevo che fra le altre cose, gli Stati Uniti non hanno mai avuto situazione, a parte l'11 settembre, non hanno mai avuto la guerra in casa, quindi credo che anche questa prima aggressione universale di tutto il continente americano credo che sia particolarmente pesante per loro, cioè che veramente li costringa anche più di noi a un modo di vivere completamente diverso.
Giustissimo. E se posso dirti, Mario, vi racconto un aneddoto per farvi sorridere, va bene? E l'ultima guerra che gli americani hanno avuto in casa è stata la guerra civile 1861-1865, che è stata la guerra più sanguinosa. E sono morti più americani durante la guerra civile che in tutte le altre guerre della storia, dalla rivoluzione all'Afghanistan. E c'è un famoso aneddoto che mi raccontò un militare italiano che era in un campo di prigionia americano in Texas, dove c'erano tanti italiani prigionieri di guerra durante la Seconda Guerra Mondiale. Lui scappò perché era avventuroso, era giovane e voleva scappare, cercò di andarsene verso il Messico e a un certo punto lo fermò una vecchietta col fucile e lo fece arrestare, lo consegnò questa vecchietta col fucile alla polizia. E quando la polizia, questo ragazzo parlava inglese, e quando la polizia gli chiese: ma perché lo hai arrestato, perché lo hai... Lei, che era una sudista, perché appunto eravamo in Texas, rispose: credevo che fosse uno Yankee, cioè credevo che fosse un nordista, perché l'unica guerra che c'aveva in mente era quella del secolo prima.
Ma ho una curiosità, approfitto, ma quella situazione iniziale, ne avevamo parlato qualche settimana fa proprio con il direttore Sconcerti, la situazione iniziale del coronavirus, che era vista da Trump come un complotto, è stata come è stata poi, diciamo così, presa anche dalla stessa popolazione dell'America, perché all'inizio lui diceva questo, no, riferimento al coronavirus e a tutto quello che stava succedendo.
Guarda, il presidente Trump è un animale politico dall'istinto straordinario, mi ricorda animali politici simili che hanno popolato l'Italia negli anni scorsi. Cioè Trump ha una straordinaria capacità di reagire e di presagire l'umore della gente, no? Per cui non è niente, non è niente, non è niente, era quello che tutti gli americani si volevano sentire dire. Quando la gente ha cominciato a morire, qui adesso c'è un'ambulanza ogni 3-4 minuti che passa a Manhattan, allora ha cambiato e allora ha cominciato a dire il coronavirus cinese, lasciando passare l'idea che se il virus è naturale è colpa dei cinesi che mangiano pipistrelli e che l'hanno fatto dilagare in tutto il mondo. Se invece il virus è, come anche in Italia si è sparsa questa fake news, no, ricordate, il virus è stato creato in laboratorio dai cinesi che l'hanno diffuso al mondo, anche lì mette il cappello. Badate, non c'è nulla di nuovo sotto il sole, perché nei primi anni 2000, quello che è ancora adesso una grande firma del giornalismo italiano, io allora con il direttore della Stampa mi mandò un pezzo dicendo che il virus dell'AIDS, l'HIV, non era un virus naturale, era nato in laboratorio, non diffondeva affatto il virus, e le cose che poi il governo sudafricano ha ripetuto per anni, seminando migliaia di morti e migliaia di vittime. E io gli fermai quel pezzo, lui ancora mi accusa di censura, perché le fake news ci sono sempre state sulle epidemie. Naturalmente quando questo tipo di disinformazione arriva fino in alto, fino ai nostri governanti, fa più danno che se lo fa un piccolo hacker di periferia.
Direttore Sconcerti.
Beh sì, ma cercherei di capire, perché gli Stati Uniti, tu sai che per noi, insomma, li conosciamo bene, siamo praticamente di cultura americana, perché da tutta la vita abbiamo visto cose americane, dai cinema alle serie ai libri. Ma ci sono dei posti, come in tutte le epidemie, in cui si è capito di più, e altri in cui si pensa ancora, non si è ancora messo a fuoco quello che sta accadendo. Per esempio nel Michigan, tra il Michigan e la Louisiana, che succede? Cioè che sono due parti opposte.
Guarda, Mario, la cosa che mi preoccupa enormemente è la Florida, perché la Florida adesso è quinta negli stati, sta scalando le posizioni, è quinta nella classifica degli stati. La Florida, come sapete, è come un po' da noi la Liguria, cioè molti pensionati americani, milioni di pensionati americani, quando prendono la pensione vanno in Florida perché il tempo è sempre bello, c'è il sole, c'è il mare, ci sono queste grandi comunità di anziani dove passano il tempo insieme. E soltanto che la Florida è stata anche durante spring break, le vacanze universitarie, le spiagge erano aperte, stiamo parlando di 15 giorni fa, le spiagge erano aperte e i ragazzi si sono mischiati moltissimo tra di loro e l'alcol correva a fiumi e quindi c'è una bomba epidemiologica in Florida. Altri stati, penso al Montana, penso ovviamente all'Alaska, penso ai grandi stati del nord, hanno una struttura sociale molto diversa, la gente vive in piccoli centri o comunque in case molto distanziate, lì l'isolamento non sono città dove c'è una fortissima densità di popolazione, lì l'isolamento viene quasi naturale e quindi il virus si trasmetterà più a fatica. Nelle grandi metropoli della parte meridionale degli Stati Uniti, ripeto la Florida, vedo delle curve che mi preoccupano molto.
Io volevo chiedere la situazione anche degli ospedali a New York, com'è, visto che anche qui insomma l'emergenza riguarda anche questo.
Guarda, la situazione è molto brutta. Io detesto i catastrofismi per mia natura, però allo stesso tempo non è un momento da indorare la pillola. Il sindaco della città di New York, De Blasio, un altro italoamericano, che secondo me ha agito troppo tardi. E gli amici mi dicono perché ma tu vedevi l'Italia e quindi vedevi le notizie dall'Italia. Ho capito, ma non è che stiamo parlando di piccioni viaggiatori, le notizie dall'Italia le poteva vedere anche l'assessore alla sanità del sindaco De Blasio, non era poi che ci volesse proprio il telescopio. E qui fino a due settimane fa i ristoranti erano aperti, i bar erano aperti, i parchi erano aperti, la vita procedeva come normale. Adesso, ieri, il sindaco De Blasio ha fatto un appello ai dentisti, ai chirurgi plastici, a tutti quelli che non hanno una necessità di dare e di offrire i respiratori. E molte aziende si sono messe a stampare mascherine. Brooks Brothers, no? la famosa ditta delle camicie, che adesso è proprietà italiana della famiglia Del Vecchio, ha riconvertito gran parte degli apparati nella produzione di mascherine. Io dico per scherzo, le mascherine più eleganti del mondo, è quella che io vorrò, quando ci avrò la mascherina sarà una mascherina Brooks Brothers. Però stanno tentando di fare una grande operazione, però la sanità americana è una sanità che funziona su un modello economico, per cui ci sono spesso donne che partoriscono la mattina e la sera vanno a dormire a casa ambulatorialmente, perché ovviamente più sfrutti i letti, più quindi ci sono pochi letti. Infatti è arrivata una nave ospedale, e la nave ospedale che si chiama Comfort è partita dal porto di Norfolk in Connecticut ed è arrivata in questi giorni, credo ieri l'altro, a New York, lungo il fiume Hudson, dove prima arrivavano le navi dall'Italia, i transatlantici dall'Italia arrivavano lì, è ormeggiata lì a 1000 posti letto. Se qualcuno di voi ricorda la vecchia serie televisiva MASH, vi ricordate MASH? Forse Mario se la ricorda, sulla guerra di Corea. Ecco, questa è una scena della guerra di Corea, no? La nave ospedale con la grande croce dipinta sulla tolda per fare vedere che non deve essere bombardata, eccetera. Queste sono immagini ovviamente che impressionano molto l'opinione pubblica.
Mario, ancora qualche minuto, ti lascio a te, diciamo, qualsiasi domanda.
Ok, ti ringrazio. Ma sempre su Trump, quello che mi piacerebbe cercare di capire, ecco, Biden, come sta Biden, che è il suo rivale democratico, come sta cercando di, intanto risolviamo il problema, Biden o Biden?
Biden, lui si pronuncia Biden, sai che non c'è una regola, ma lui la pronuncia Biden.
Sì, esatto. Come sta cavalcando il coronavirus, o lo cavalca, perché lui mi sembra un soggetto anche sotto questo aspetto molto democratico.
Ma Mario, direi male, perché se Trump cresce nei sondaggi, sai, tu sei un grande giornalista, una grande firma sportiva, se va in vantaggio l'avversario, non stai giocando benissimo. Io leggo spesso, parliamo di cose che ci fanno sorridere, io leggo spesso nelle cronache moderne apprezzamenti di allenatori che hanno giocato benissimo la partita, poi purtroppo sono stati condannati dagli episodi e hanno perso la partita 2-0. Non vorrei che Biden fosse così, che gioca bene però perde la partita. È difficile in un'emergenza nazionale, in un sistema come quello degli americani, per una persona che non ha un ruolo, perché lui è un ex vicepresidente ma è un ex senatore, concorrere e farsi vedere, perché Trump e tutte le serie in televisione manda truppe, fa varare 2.000 miliardi al Congresso, 500 miliardi di spesa a pronta cassa dal Ministero del Tesoro, le truppe, la nave e ospedale, e insomma fa vedere tutta l'arsenale della forza americana. Il povero Biden fa degli spot, fa delle interviste, ma in questo momento è più in difficoltà. C'è solo un problema che è chiaro, il nostro vecchio e comune grande direttore Ugo Stille, Mario, diceva che un anno è lunghissimo nella campagna elettorale americana. Sai, a febbraio Biden era morto perché ha vinto il socialista Sanders. Poi Sanders ha perso e ha rivinto Biden. Poi Biden ha detto ho vinto perché Trump sembrava impicciato col coronavirus. Adesso Trump sta rimontando e vediamo che succede, perché poi se arrivano veramente i 200.000 morti, ma anche se ne arrivassero 80.000, che è un terzo di 240, ma sono 80.000 morti, e vediamo come si vota in autunno, a novembre, anche perché non sappiamo affatto come si voti. Le elezioni primarie a New York sono state rinviate proprio perché come fai a votare, come fai ad andare ai seggi?
Un'ultima cosa, tu pensi che mettiamo che vinca Trump, tu pensi che alla fine questa universalità della malattia toglierà Trump dal suo essere praticamente solo americano e lo riporterà a guardare il mondo, essere il primo alleato del mondo, o rimarrà nella sua esclusione e nei suoi dazi?
Mario, quando Trump è stato eletto, presunti grandi esperti della politica americana internazionale, sottolineo presunti, mi hanno spiegato che io non capivo niente, perché invece lui, una volta che prendeva il laticlavio del potere, la maestà del potere, sarebbe stato un presidente inclusivo, non avrebbe più diviso gli Stati Uniti, avrebbe teso la mano al mondo, eccetera. Il risultato è rotto l'accordo con l'Iran, ha rotto i patti sul clima di Parigi, e non è che irride gli avversari politici, irride i suoi partiti. Il povero Romney, solo perché gli ha votato contro all'impeachment, senatore Romney, quando sembrava che si fosse contagiato, il presidente l'ha preso in giro, ha detto ah, si è contagiato, mannaggia che peccato, come mi dispiace.
Oh,
e Trump ha più di 70 anni, e quindi Trump è Trump. Cioè non se è rieletto, come è possibile che venga rieletto, sarà un Trump al quadrato. Cioè l'idea che un uomo politico ultra settantenne, la cui personalità che può piacerti o può non piacerti, ma l'ha portato addirittura da Palazzinaro di New York a diventare presidente degli Stati Uniti, cambia pelle, è impossibile. È come paragoniamo il presidente Trump a un calciatore, a Candreva dell'Inter che io saluto, e fa quella mossa lì, arriva lì e poi fa il cross. Cioè non è che tu poi ti aspetti a un certo punto che Candreva comincia a dribblare tutti alla Messi e porta il pallone in rete. È ovvio che quello Candreva è Candreva e Trump è Trump.
Facciamo una cosa, siccome io devo dare la linea, siamo in chiusura di trasmissione, voglio strappare una promessa a Gianni Riotta. Mi piacerebbe riaverti qui sempre con il direttore Sconcerti.
Quando vuoi.
In un altro momento magari ci prendiamo qualche minuto in più, perché c'erano tante domande. Dai, lo rifacciamo.
Buon lavoro sempre. Ciao Mario.
Grazie, ciao. Gianni
Riotta. Ciao Gianni, grazie.
Buon lavoro. Un piacere è stato, Mario, è stato un bel finale. Grazie anche al direttore Sconcerti, un bel pomeriggio intenso, ci sentiamo domani, Mario, va bene?
Ciao.